Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Appaltopoli grigionese, dure le conclusioni della commissione d'inchiesta. Il cantone ha ignorato i sospetti e non è intervenuto per tempo. Novartis lascia Locarno, la sede ticinese della ditta farmaceutica cesserà le attività entro il 2023, una cinquantina i collaboratori interessati. Riforma dell'AVS, nessun rinvio, in Parlamento la discussione entra nel vivo, si va verso AVS a 65 anni per le donne e aumento dell'IVA. Videogiochi e film, la protezione dei minori va migliorata. Sì del nazionale all'introduzione di un'età minima valida a livello nazionale. Aderiamo all'Unione Europea, nel PS svizzero c'è chi rilancia il tema dopo lo stop all'accordo quadro, nel partito si riaprono vecchie ferite. Jeff Bezos, Elon Musk e altri diversi miliardari americani per anni avrebbero pagato pochissime tasse sfruttando trucchetti fiscali legali. E poi l'addio all'hockey di Sannitz, l'attaccante del Lugano appende i pattini al chiodo dopo 22 stagioni ai massimi livelli, la sua voce nello sport. Passività, indifferenza, trascuratezza e lassismo. Questi motivi che hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell'appaltopoli grigionese, stando alle conclusioni della commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di analizzare e chiarire proprio le responsabilità di membri del governo e dell'amministrazione cantonale nella vicenda, lo ricorderete, la vicenda degli accordi cartellari illeciti nel settore della costruzione, sia privata che pubblica. Poco fa è stato presentato alla stampa il rapporto, il documento finale, dal quale emerge che cosa, Roberto Scolla?
Beh, dopo 3 anni di lavoro e 1,1 milioni di franchi spesi, le conclusioni sono piuttosto scarne. Vi è una generalizzata colpevolizzazione del comportamento dell'amministrazione cantonale, come dicevate voi, accusata di passività, indifferenza e trascuratezza, ma senza che vi siano stati trovati indizi o prove di corruzione in nessun ambito. Solo a 3 funzionari, 2 tra l'altro già pensionati, è stato rimproverato di aver violato i doveri di servizio per mancata informazione di colleghi e superiori. Toccherà ora a governo e ufficio del personale prendere eventuali provvedimenti. È sconcertante comunque che, dopo appunto 3 anni, che la stessa CPI sia arrivata alla conclusione che fino all'apertura dell'inchiesta della Commissione della Concorrenza nel 2012 molti sapevano, nessuno ha fatto niente e qui citiamo la Commissione: il cantone ha facilitato gli accordi illeciti in materia di appalti, malgrado l'impresario pentito Adam Quadroni avesse fornito importanti elementi in tal senso già nel 2009.
Ecco Roberto, a questo punto forse vale la pena ricordare brevemente gli antefatti, dare alcuni dati per inquadrare questo caso che ha fatto molto discutere.
Certo, a rendere pubblica l'appaltopoli eretica è stata un'inchiesta della Commissione della Concorrenza iniziata nell'autunno del 2012. Da quell'indagine è emerso che il volume d'affari, per così dire truccato, sarebbe stato di circa 200 milioni di franchi. La Comco, in varie tranche, ha inflitto ad una ventina di imprese complessivamente multe per 18 milioni. Le ditte sopravvissute all'inchiesta federale hanno poi versato a Cantone e Comuni altri 9 milioni in seguito ad accordi extra giudiziali per poter ritornare a partecipare ad appalti pubblici.
Ecco, detto delle conclusioni sul caso, che cosa propone adesso la Commissione parlamentare d'inchiesta per il futuro?
Un elenco, una dozzina di misure. Allora, primo, migliorare la documentazione e la verbalizzazione degli incontri e dell'attività dell'amministrazione, rendere poi più efficiente la comunicazione interna, nonché accrescere la formazione e la sensibilizzazione dei funzionari pubblici. A ciò si aggiunge la creazione di un servizio di riferimento per la denuncia di irregolarità. Importante poi non limitarsi ad assegnare gli appalti unicamente in base al criterio del minor prezzo, ma puntare sulla qualità.
E con questo si chiude il capitolo politico. Cosa rimane ancora aperto?
Beh sì, con questo secondo e ultimo rapporto, il primo, lo ricordiamo, era riferito alla vicenda dell'intervento della polizia su Adam Quadroni, termina il lavoro della CPI. Il rapporto verrà comunque ancora discusso la prossima settimana dal Parlamento. Domani poi verrà presentato il risultato dell'inchiesta amministrativa, mentre sono ancora pendenti varie procedure in ambito penale.
Grazie Roberto Scolla, in diretta da Coira. Novartis lascia Locarno, l'azienda farmaceutica ha annunciato con un comunicato stamattina l'intenzione di chiudere il sito ticinese entro la fine del 2023. Toccati una cinquantina di collaboratori. Sentiamo Francesca Calcagno.
Via dal Ticino entro la fine del 2023. Novartis chiude il sito di Locarno a causa della contrazione delle attività legate ai prodotti farmaceutici di tipo tradizionale. Di fatto, così spiega il comunicato, l'azienda si sta concentrando sulla produzione e l'analisi di prodotti di nuova generazione. E a Locarno ci si occupa invece dell'analisi e dei test di prodotti di vecchia generazione. Novartis chiude dunque per salvaguardare la propria competitività. Una cinquantina di collaboratori sono toccati dal piano di chiusura che verrà attuato in modo graduale. Né il sindacato OCST né Unia sono coinvolti per ora nelle trattative con il personale. Vincenzo Cicero è il responsabile del settore industria per Unia.
Ben venga il fatto che comunque è una decisione presa con largo anticipo, ma assolutamente non sono stati coinvolti i sindacati e presumo che la questione sia regolata direttamente con le maestranze o, se vi fosse, una commissione del personale direttamente con loro. Evidentemente questo indebolisce un pochettino l'azione, la probabilità di ottenere qualcosa di concreto, però lasciamoci sorprendere, vediamo se nei prossimi giorni arriveranno dei lavoratori anche al nostro sportello chiedendo il nostro intervento.
L'azienda farmaceutica, sempre nel comunicato giunto in mattinata, si dice consapevole dell'impatto che questa decisione avrà sui dipendenti e le loro famiglie e garantisce che verrà messo in atto un piano sociale per minimizzare, se possibile, le conseguenze sui lavoratori. Un piano sociale che prevede pacchetti di buona uscita e prepensionamento, servizi di supporto e ricollocamento interno ed esterno all'azienda e fondi per la formazione.
Spostiamoci a Berna con i lavori delle Camere federali. Donne in pensione un anno dopo e aumento dell'IVA sono questi i punti principali della riforma dell'AVS, chiamata a stabilizzare le finanze del primo pilastro fino al 2030. Il Consiglio nazionale ne discute per tutto il giorno. Fallito il tentativo di PS e Verdi di rinviare il progetto al Consiglio federale, si va, come già agli Stati, verso un chiaro sì ai 65 anni per le donne. Si tratta ora di stabilire quali dovranno essere le compensazioni per evitare di penalizzare le donne che andranno in pensione nei primi anni dall'entrata in vigore della riforma. Ci dice di più da Berna Mattia Serena.
PS e Verdi contrari a una riforma che ritengono troppo poco sociale perché si farebbe sulle spalle delle donne, centrodestra pronto a sostenere un progetto non perfetto ma definito indispensabile per garantire per i prossimi 10 anni finanze solide all'AVS dopo oltre 2 decenni di tentativi falliti. Nelle prime ore di dibattito i partiti si sono schierati e le posizioni sono chiare.
L'AVS può se finanziare.
L'AVS può essere finanziata senza penalizzare pensionati e pensionati. Aumentare l'età della pensione delle donne è ingiusto, viste le disuguaglianze salariali, ha affermato la Verde Leonor
Porcher.
I problemi delle pensioni delle donne non sono nel primo, ma nel secondo pilastro. È lì che bisogna intervenire, ha aggiunto la co-presidente del Partito Socialista, Mattea Maier.
Die Dringlichkeit nun zu negieren.
Negare l'urgenza di agire e chiudere gli occhi davanti alla realtà.
Es handelt sich hier weder um eine Sparvorlage.
Qui non si vuole né risparmiare né aumentare le rendite, le risposte della PLR Regine Sauter e del democentrista Albert Rösti. Bocciate tutte le proposte di rinvio, il dibattito è entrato nel vivo. Punto cruciale sono le compensazioni per le donne della cosiddetta generazione di transizione. Tutti sono consapevoli che è qui che si gioca il futuro della riforma, che se non sarà equilibrata, in particolare garantendo l'attuale livello delle rendite, lo ha ricordato anche il consigliere federale Alain Berset, ancora una volta non sarà in grado di essere accettata dal popolo. In questo momento, infatti, il lancio di un referendum appare difficilmente evitabile.
Minorenni, videogiochi e film. Il Consiglio nazionale, prima di affrontare il tema della VS, ha approvato una revisione di legge che mette fine all'attuale giungla di leggi e regolamenti per la protezione dai contenuti violenti o sessuali inappropriati. Se anche il Consiglio degli Stati dirà sì al progetto governativo, verrà presto introdotta un'età minima valevole per tutta la Svizzera. Da Berna Giampaolo Driussi.
In Svizzera tutti i cinema, i venditori al dettaglio, anche online, e i servizi on demand potrebbero presto essere obbligati ad indicare un'età minima necessaria per l'accesso a determinati film e videogiochi. L'operazione verrebbe concertata fra operatori del settore e le organizzazioni per la protezione dei minori. La vigilanza spetterebbe ai cantoni, previste multe fino a 40.000 franchi per i contravventori. È quanto prevede una nuova legge presentata a suo tempo dal Consiglio federale e approvata stamattina in prima lettura dal Consiglio nazionale. L'obiettivo è rendere più difficile l'accesso a contenuti violenti o sessuali inappropriati, facendo tabula rasa delle attuali regolamentazioni, laddove esistono, spesso lasciate in mano agli stessi fornitori e differenti da cantone a cantone. Perché secondo numerosi studi delle organizzazioni per la protezione dei fanciulli, la maggior parte di essi è confrontata con contenuti problematici e, a detta degli specialisti, questi contenuti possono davvero nuocere allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Così la socialista friburghese Valérie Pie-Carrard ad opporsi al progetto UDC e PLR. Per i democentristi la protezione dei minori in questo settore è una questione privata di competenza della famiglia, mentre lo scetticismo liberale radicale riguardava i nuovi carichi amministrativi che gli operatori del settore dovrebbero sobbarcarsi, a parlare la deputata ginevrina Simone de Montmolin. La Camera Bassa non ha però solo accettato la nuova legge, che ora verrà trattata dal Consiglio degli Stati, estendendo la discussione a tutti i fruitori di Internet, ha pure incaricato il governo, tramite postulato, di elaborare una serie di misure per lottare contro le dipendenze dal web.
Dopo lo stop alle trattative sull'accordo quadro con Bruxelles, c'è chi torna a parlare di adesione della Svizzera all'Unione Europea, un tema che secondo i vertici del PS non deve più essere considerato un tabù. Un esponente socialista si spinge oltre e chiede al governo di avviare i negoziati in vista di una partecipazione a pieno titolo al progetto europeo. Da Berna, Anna Riva.
Agli occhi di alcuni non può che essere stata una mossa autolesionista, sintomo di un partito avulso dalla realtà o un ultimo disperato tentativo di profilarsi. Sta di fatto che, solo poche ore dopo l'annuncio del Consiglio federale dell'abbandono delle trattative sull'accordo quadro, il copresidente del PS, Cédric Vermouth, è tornato a parlare di adesione all'Unione Europea, dal suo punto di vista una delle prospettive possibili. Prospettiva che ieri ha assunto contorni più concreti, almeno all'interno del gruppo parlamentare socialista, riunitosi per trattare, tra i vari oggetti, anche una mozione del consigliere nazionale Fabian Molina, che incarica il Consiglio federale di avviare negoziati con Bruxelles in vista di un'adesione. Con l'interruzione dei negoziati sull'accordo quadro, la via bilaterale si è conclusa. Ora quindi bisogna vagliare tutte le opzioni ancora disponibili: l'adesione allo spazio economico europeo, il declassamento a livello del Regno Unito e l'adesione all'Unione Europea. Quest'ultima sarebbe la via migliore per motivi democratici e legati alla sovranità. Il capogruppo Roger Normand.
È una mozione personale di Fabian Molina. Gli uni trovano che è troppo presto e gli altri la trovano giusto, ma non c'era bisogno di fare una decisione. È il suo diritto di fare quella mozione che si considera come una mozione di apertura della discussione.
Il Vodese identifica in quest'ottica le prossime tappe, con la prima prevista martedì, quando avrà luogo in Parlamento il dibattito sulle relazioni con Bruxelles. In secondo luogo bisognerà poi concentrarsi su come reinstaurare un dialogo con l'Unione Europea, e in questo senso il partito propone, come noto, il versamento del miliardo di coesione. E infine anche prevista una discussione strutturata nel partito. Insomma, quello che è chiaro è che il dibattito interno al PS sulla linea da adottare in materia di rapporti con Bruxelles non è destinato a esaurirsi a breve, così come non è certamente ancora giunto al capolinea lo spinoso dossier europeo.
Passiamo alla pagina estera. Alcune tra le persone più ricche del mondo non hanno pagato un centesimo di tasse in determinati anni, è quanto afferma il portale ProPublica basandosi su dati delle autorità fiscali americane. Ci dice di più Johnny Canonica.
Alcuni sono nomi noti al grande pubblico come Jeff Bezos, il patron di Amazon, o Elon Musk, il numero uno di Tesla. Altri invece più agli addetti ai lavori come il finanziere Warren Buffett. Nomi che hanno come minimo due caratteristiche in comune: essere tra le persone più ricche del mondo e non aver pagato imposte in alcuni anni fiscali. Secondo i dati dell'IRS, l'autorità fiscale statunitense, entrati in possesso di ProPublica, un portale di giornalismo d'inchiesta, Bezos e compari hanno potuto pagare pochissime tasse o anche niente, e in maniera perfettamente legale, malgrado i loro patrimoni siano cresciuti a dismisura. Questo perché se i loro investimenti, azioni in molti casi, ma non solo, crescono di valore ma loro non li vendono, non sono tenuti a pagare delle imposte. Solo al momento della vendita di questi beni, quando quindi il guadagno verrà concretamente realizzato, il fisco potrà prelevare quanto previsto dalla legge. Un fatto che può lasciare perplessi, visto che l'americano medio, con un reddito annuale di $70,000, è tenuto a versare il 14% di questa somma al fisco. Ma la legge è la legge e alcuni ci guadagnano.
India e Pakistan sono i maggiori esportatori di riso basmati. Ora però potrebbero sorgere dei problemi su questa denominazione per il riso basmati venduto nell'Unione Europea. Infatti quello pakistano rischia di non potersi più chiamare così. Sentiamo perché, Marzio Minori.
Il basmati è una qualità di riso molto diffusa nel mondo e i due paesi confinanti ne sono i maggiori esportatori. L'India è il numero uno con il 65% del totale, mentre il rimanente 35% lo esporta il Pakistan, questo secondo i dati del 2019. Il problema ora sorge perché l'India ha depositato una richiesta all'Unione Europea, ovvero l'unico riso che possa essere chiamato basmati deve essere quello indiano, e questo tramite la certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta. Una mossa che, se accettata, metterebbe in grosse difficoltà i produttori pakistani, come dice Ghulam Murtaza, proprietario di un'azienda a 30 km da Lahore, la zona considerata la risaia del Pakistan. Il 90% del nostro lavoro è con il riso basmati, lo compriamo dai contadini e non produciamo altro. Questa è come una bomba atomica su di noi. Al di là della similitudine con la bomba atomica, tema delicato in quella regione, ora i due paesi dovranno trovare un compromesso entro settembre.
I'm very confident that we will come to a conclusion very soon.
Sono fiducioso che riusciremo a trovare un accordo, dice Malik Faisal Jangir, vicepresidente dell'Associazione Pakistana Esportatori di Riso.
The world knows.
Tutti sanno che il basmati arriva da due parti del mondo, ci sono molte prove che lo dicono. Insomma, ora aspetta l'Unione Europea a decidere se l'unico riso basmati sarà quello indiano oppure potranno esserli entrambi.
Altri due arresti. In Nicaragua sono già quattro i possibili candidati alle prossime presidenziali sottoposti a restrizione della libertà. Il presidente Daniel Ortega, in cerca di un quarto mandato consecutivo alle elezioni del 7 novembre, è accusato di fare piazza pulita fra i suoi futuri contendenti con metodi poco ortodossi. In redazione Andrea Ostinelli.
Gli arresti di Félix Maradiaga e Juan Sebastián Chamorro, accusati di terrorismo e di complotto contro la sovranità e l'indipendenza del Nicaragua, allungano la lista dei possibili candidati alle presidenziali messi temporaneamente fuori combattimento con accuse e tempismo sospetti. La settimana scorsa la leader dell'opposizione, Cristiana Chamorro, era stata messa ai domiciliari per presunto riciclaggio di denaro, giorni dopo aver annunciato la sua intenzione di candidarsi per l'Alianza Ciudadana. Sabato l'esponente dell'opposizione Arturo Cruz era stato fermato all'aeroporto di Managua di ritorno dagli Stati Uniti. Madriaga, 44 anni, è stato convocato ieri dal Ministero Pubblico a Managua. Uscendo dall'interrogatorio aveva affermato l'intenzione di rimanere in corsa per le presidenziali, ma in seguito la polizia ha fermato l'auto in cui si trovava con il suo legale e, secondo un portavoce dell'opposizione, Madriaga è stato picchiato dalla polizia e ora non si sa dove si trovi. Poco dopo, anche Juan Sebastián Chamorro, cugino di Cristiana, è stato arrestato al suo domicilio. L'arresto di Maradiaga dovrebbe risolvere qualsiasi dubbio residuo sulle credenziali di Ortega come dittatore, ha commentato la diplomatica statunitense per l'America Latina Julie Chung, mentre il direttore delle Americhe per Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, chiede sforzi multilaterali per fermare Ortega, contro il cui governo già sono in vigore sanzioni statunitensi e dell'UE.
Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.